Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di copertina. Oggi è addirittura lunedì 18 settembre 2006. Io sono sempre Antonio Sofio e noi siamo sempre in onda da le pagine web di apogeaonline.com. Oggi lunedì, giornata dedicata sui giornali quotidiani italiani a una riflessione dal punto di vista economico, con vari inserti sia su Corriere che su Repubblica, il Sole 24 Ore, eccetera eccetera. Io però, visto che non ci sono così tante notizie sui temi a noi cari dei internet, dei nuovi media, delle nuove tecnologie, recupererò anche durante questa rassegna stampa alcuni articoli usciti nel weekend, quindi sabato e domenica, molto interessanti. Ma iniziamo da un articolo di oggi. Lo trovo sul Corriere Economia, a firma di Maria Teresa Cometto. Il titolo dice già abbastanza: vince Google, media company senza media. Sicuramente il termine di questi giorni infuocati dalla Fire Telecom è media company. Ci sono state varie riflessioni nei quotidiani in queste settimane cercando di capire cosa è e cosa non è una media company e perché, appunto, il perché e i per come delle svolte strategiche della compagnia di telecomunicazioni italiane. Quindi si ragiona sul modello di business di Google, il cui centro di gravità permanente, direbbe Battiato, è sicuramente la pubblicità. È il nuovo modello di pubblicità che propone agli investitori, con più controllo e più flessibilità. Secondo Scott Kessler, analista azionario di Standard & Poor's, Google ha successo perché ha l'innovazione nel DNA, mentre la cultura delle tradizionali telecom si è formata nelle battaglie per proteggere il proprio monopolio o nel trattare con le autorità di regolamentazione. Sono quindi scettico quando aziende tradizionali come le telecom dichiarano di voler diventare nuove media company. Inoltre l'esperienza insegna che è molto difficile essere eccellenti sia nella produzione di contenuti sia nella loro distribuzione. Le considerazioni di Scott Kessler richiamano due dei punti più trattati dagli analisti nell'analizzare la svolta di Telecom delle scorse settimane. Uno è il fatto dello scetticismo diffuso verso la possibilità di Telecom, tradizionale azienda di telecomunicazioni, di riconvertirsi come media company a tutti gli effetti, quindi anche come produttori e gestori di contenuti. E la seconda, affrontata per esempio con acutezza da Luca De Biase nell'ultimo numero di Nova, nel fatto che, se vogliamo, tutte queste battaglie di cui accennava Kessler, battaglie tra virgolette, nel tentativo di mantenere il punto per quanto riguarda il monopolio delle reti e tutto il dibattito riguardante la network neutrality, in un certo senso ha tenuto fuori le aziende di telecomunicazioni dal vero problema, cioè quello di riconvertirsi e diventare qualcosa di diverso, più adeguato ai bisogni delle persone, ai bisogni e all'abitudine delle persone come media company. La dimostrazione che era una strada, se non chiusa, difficile e senza grandi sbocchi, la dimostrazione che in molte telecom cerchino questo nuovo Eldorado della media company. Vedremo cosa accadrà in futuro, ovviamente. Passiamo a invece torniamo nel passato, ma solo di due giorni, il 16 settembre, sabato, nel inserto di Repubblica trovo un articolo di Laura Lazzaroni. Il titolo è Il decalogo dell'homo digitalis ed è un breve scambio di battute con Howard Reingold, uno dei massimi osservatori tecnici delle comunità virtuali. Ha scritto qualche anno fa un acclamato libro che ha anche introdotto una definizione di un fenomeno legato alla mobilità data dalle tecnologie digitali. Il libro è Smart Mobs, tecnologia senza fili, Cortina Editore. Howard Reingold, nelle poche battute che scambia con Laura Lazzaroni, riporta il problema alla mobilità delle tecnologie e come queste liberano da una serie di costrizioni. Il primo tra quelli è quello di comunicare tra persone e comunicare anche ad altre persone attraverso la tecnologia. Quindi segnala una serie di iniziative abbastanza conosciute tra Home My News oppure gli SMS, che sono serviti in alcuni casi per aggregare persone intorno a delle issue, insomma, secondo Howard Lagos, questa è una cultura della condivisione che crea nuovo pubblico e democrazia. Questo per chi crede nella democrazia e nella necessità di far partecipare il pubblico alla cultura. Più in là parla dell'editoria, la giornalista chiede a Reingold un giudizio sul futuro dei quotidiani. I quotidiani sono spacciati, risponde in modo tranchant Howard Reingold. Ad ogni modo, abbiamo davvero bisogno dei quotidiani? Io amo i quotidiani, li leggo tutte le mattine, ma i giovani non lo fanno. Quindi si domanda, alla lunga, quel che conta è leggere il quotidiano o essere informati indipendentemente dal mezzo? Ovviamente è una domanda da $1 milione. Parlavamo di convergenza e di Media Company, ritorniamo ad oggi, 18 settembre, su Affari e Finanza trovo un articolo di Eugenio Accorso che parla proprio di convergenza totale, anche stato un altro punto di vista, perché ragiona sull'annuncio fatto recentemente da Steve Jobs di Apple della possibilità di utilizzare iTunes anche per scaricare dei film legalmente. Ovviamente ci vorrà un po' di tempo, ma l'aumento della banda larga e la popolarizzazione degli strumenti di podcasting, fondamentalmente di download della musica da iTunes, ha aperto la possibilità di sperimentare anche questa opportunità, che va nella direzione precisa di svincolare l'utente dalle costrizioni dei palinsesti e dargli esattamente quello che vuole quando lo vuole. Ritorniamo nel passato e segnalo un articolo che ho trovato su Specchio di sabato scorso 16 settembre. È un articolo di Rossano Lomele, chiedo scusa, il titolo è YouTube, il trionfo dell'immagine. È un articolo che fa un po' il punto, ripercorre la storia del famoso, negli ultimi tempi, sempre più tale YouTube, you come tu e tube come televisione. Mettiti in onda, scegli quello che vuoi vedere, il trionfo dell'utente visitatore YouTube. Credo che chi ascolta lo conosca già, ma in ogni caso è un servizio, è un sito, come chiamarlo, è un social network vero e proprio che si basa sulla condivisione di video digitali. Il giornalista fa il giusto collegamento, a mio parere, richiamando l'esperienza di Flickr.com, che è stato forse il primo a sperimentare la possibilità, evidentemente proprio un bisogno che vi era in una larga fetta di utenti digitali che iniziavano a usare il web in modo condiviso, soprattutto per quanto riguarda la condivisione di foto, e dato soprattutto, non va dimenticato, dalla diffusione, dalla popolarizzazione, anche dal punto di vista del costo economico, di tutti quei device tecnologici che permettono di scattare foto o riprendere dei video digitali. Questo quindi ha portato un po' di gente ad aver voglia di condividere i propri scatti fotografici, quindi prima con Flickr.com, poi via via, anche con l'aumento e con la diffusione della banda larga, anche condividere i propri video. Quindi ci sono una serie di dati, stiamo parlando di 65.000 nuovi video inseriti giornalmente su YouTube. La Hitwise fa sapere che oggi, è un analista di mercato, fa sapere che oggi circa un terzo del mercato multimediale, il cosiddetto entertainment, passa di lì. Quotidianamente, sull'invenzione di Harley e Chen, Chad Harley e Steve Chen, due ragazzi neanche 30 anni che hanno inventato YouTube, vengono visionati quasi 100 milioni di filmati. A proposito di TV fai da te, c'è anche un nuovo protagonista del panorama così articolato della videosfera, potremmo chiamarla così, della videosfera mondiale. In questo caso non è un signor nessuno, perché è invece il primo ministro spagnolo Zapatero che ha inaugurato Tele Zapatero, come viene ormai chiamata, anche se da poco è nata, in realtà si chiamerebbe Ipsoe TV. Ed è praticamente un canale di videocast gestita dal governo. L'articolo lo trovo, una segnalazione la trovo sul Corriere della Sera di sabato 16 settembre 2006. ed è proprio, scrive l'articoletto non firmato, il verbo del giovane capo del governo a aprire le trasmissioni con un messaggio preregistrato in coincidenza con l'apertura della conferenza politica del partito. José Luis Zapatero ha affermato che questo canale televisivo interattivo ha come obiettivo che il pubblico sia informato e partecipi con le sue idee all'azione del governo. È curioso il fatto che il governo di un paese che non si può certo dire non abbia alcun potere di influenza o di ingresso all'interno dei media tradizionali, senta comunque il bisogno di disintermediarsi dalla mediazione giornalistica e proporre un canale che, come scrive nell'articolo, e io sono d'accordo da questo, è onestamente, apertamente propagandistico. Chiudiamo con una notizia che mi ha incuriosito, è una notizia che mi ha colpito, offre vari spunti di riflessione sul rapporto tra tecnologie, lavoro e bisogni dei fruitori di informazione. È un piccolo articoletto che ho trovato su Lo Specchio della Stampa, fa parte della rubrica Previsioni, ed è il titolo è un articolo scritto in meno di un secondo. Un articolo in 3 decimi di secondo netti è l'obiettivo che si è prefisso uno dei maggiori fornitori di informazione economica, l'americana Thomson Financial. In pratica, per questo servizio, è un servizio di informazione economica per addetti ai lavori, ovviamente la velocità con cui ricevono il dato i sottoscrittori è davvero vitale. Quindi è stato pensato un software che compila l'articolo economico con termini preimpostati e inserendo solo i dati economici appena diventano pubblici. Il software in uso alla Thomson crea e spedisce la news in un batter d'occhio. Finora il progetto è partito da 3 mesi, il computer non ha fatto alcun errore né nei dati imputati né di grammatica spicciola, il che, dicono le alte sfere della Thomson, non accade con i giornalisti in carne ed ossa, sebbene, ammettono, c'è una qualche povertà di linguaggio degli articoli cyber redatti. Bene, io vi auguro di scrivere un articolo in più di un secondo e magari con qualche ricchezza di linguaggio, chi se ne frega della velocità, e l'appuntamento è a domani.